Maracanà, come sempre, eccola qua. E allora Marco Piccari in studio, con me anche Alessandro Santarelli.
Ciao Marco, buongiorno, buongiorno.
Allora, ben ritrovato. Dunque, Maracanà TMV Radio, vado a presentare gli ospiti che ci accompagnano in questa parte di trasmissione. Allora, voglio dare il buon pomeriggio a mister Claudio Onofri. Ciao Claudio, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti voi, buongiorno.
E poi do anche il buon pomeriggio e ben ritrovato a Luca Telese. Ciao Luca.
Eccomi.
Allora, senti, voglio chiedere subito una cosa al volo. Dopo questo colpo di mercato della Juventus di Locatelli, sposta tanto e vedete dietro alla Juve, cioè la Juve sempre più avanti e subito dietro chi mettete? Alessandro?
Ma dico che c'è una gran bella mucchiata là davanti, perché l'Inter comunque deve difendere lo scudetto. No, io la Juve non la considero avanti, considero più o meno sullo stesso piano la Juventus, l'Inter perché deve difendere lo scudetto e comunque sta mettendo in campo una squadra interessante. Poi c'è il Milan, l'Atalanta e fra questi aggiungo la Roma, perché è la squadra che ha investito di più sul mercato, esatto. 100 milioni e non si può nascondere. La quindi Roma. Metto loro in
quindi la Roma
position.
Ritiene che abbia fatto un balzo importante in avanti?
Beh, assolutamente sì. Sì, decisamente sì.
Nelle prime quattro?
Direi che l'obiettivo minimo per la Roma è entrare nelle prime quattro, ma minimo.
Luca Telese, vengo da te perché mi dà l'assist proprio Alessandro. Sei dello stesso avviso oppure no?
Ma a me non sembra che la Juve abbia fatto faville. A me sembra abbia fatto... cioè che Locatelli rispetto agli standard Juve sia un minimo sindacale. La Roma si è sicuramente rafforzata per la panchina e tutto quello che riguarda la rosa, cioè quindi non c'è solo un nuovo mister, ma c'è uno spirito diverso, c'è il senso dell'unico vero grande acquisto fatto non con la pizza di fanga del Camerun in questo mercato. Non c'è il senso di decadenza dell'Inter, non c'è il fai da te un po' risparmioso del Napoli, quindi la Roma è fra le prime due quest'anno.
Quindi tu la metti tra le prime due dopo
per il mercato.
Ma credi che manca, perché ieri Mourinho ha detto che comunque manca ancora qualcosa, dove manca eventualmente?
Forse manca qualche rinforzo, però non dimentichiamoci che Dzeko non credo sia stata una perdita drammatica, erano 3 anni che questo divorzio si doveva celebrare, poi sicuramente un ottimo giocatore, sappiamo di che cosa è in grado, ma sappiamo anche i suoi difetti, quindi se Abraham fa il suo lavoro non gli manca molto, forse gli manca in mezzo al campo un nuovo centrocampista per non avere problemi come li ha avuti quando Veretù, un centrocampista basso di costruzione, un incontrista, quando Veretù si è infortunato, perché Diawara sicuramente non basta per questo scopo e è in rotta di uscita.
Mister Onofri, sei dello stesso avviso?
Ma io ritengo che sì, in effetti ci sia un grande equilibrio anche dovuto a un mercato particolare e alla situazione dell'anno passato, in quanto per esempio l'Inter ovviamente ha perso 2 giocatori importantissimi, anche se sta tentando di recuperare quel target, quella dimensione attraverso gli acquisti. Però ecco, la Juventus, forse abbiamo dimenticato di citare Caio Jorge, perché questo è un ragazzo che è vero che è giovane, però insomma, secondo me è un talento straordinario, è un centravanti che insomma opera per tutto l'arco del campo, non è un classico centravanti d'area di rigore, ma che può dare veramente una spinta enorme con il tempo, ambientandosi a una squadra che deve recuperare comunque un'altra.
Ma se poi perde Ronaldo?
Come?
Dice se non poi perde Ronaldo. Luca Telese ha detto se poi perde Ronaldo.
Sì, qui è chiaro che insomma parlare di Ronaldo è sempre molto difficile, no? Perché insomma i numeri parlano molto molto chiaro, però a volte mi ha dato veramente l'impressione ultimamente di essere anche condizionante tra virgolette, molto tra virgolette in negativo, no? Nel senso che c'erano giocatori a volte smarcati meglio di lui e gliela davano sempre a lui perché insomma era quasi obbligatorio. È ovvio che insomma adesso, però per adesso non, oggi sentivo appunto qualche emittente che parlava insomma di una reazione di Ronaldo che sembrerebbe dire che rimane lì, ecco. Ma adesso, tornando al discorso, ecco, è vero, c'è un equilibrio che fa bene al nostro calcio, e penso che, appunto, però la Juventus, se Caio Jorge esplode e Locatelli, insomma, si conferma quello che abbiamo visto negli ultimi anni, appunto, da solo, credo che abbia recuperato, ecco, quel ruolo che è mancato, diciamo, quello del regista dalla partenza di Pjanic, per cui sono d'accordo, nel senso che credo che ci sarà veramente una lotta feroce per arrivare tra le prime quattro, insomma.
Allora, intanto gli ascoltatori al 331-8200213 sono un po' in linea con Telese, perché dicono: ma che sposta Locatelli? Mica è Pogba. Dice: Locatelli non è un colpo, è un colpino. Le italiane in Champions faranno ridere, purtroppo.
Allora, poi Alessandro, bisogna anche fare i conti con la realtà. È chiaro che Locatelli non è Pogba, ma qui non ci vuole un esperto di calcio per capirlo, e non è neppure Toni Kroos. Però adesso andare a sminuire un ragazzo che finché era al Sassuolo era il crack, no, del futuro centrocampo italiano. Ora, perché arriva alla Juve, anche perché forse siamo abituati ad una Juventus che non c'è più, cioè la Juventus che si poteva permettere Ronaldo, De Ligt in due sessioni di mercato, io credo che la Juventus abbia fatto un ottimo colpo. Poi Locatelli non è Verratti, Locatelli non è Jorginho, Locatelli non è Barella, però entra secondo me nel novero dei centrocampisti giovani italiani più interessanti.
Luca, stavi dicendo qualcosa e ti ho interrotto, scusami, Telese.
No, riflettivo su questo, che allora, se bisogna dire, ripeto, a me sembra il minimo sindacale, poi si può vendere come vuole, la Juve è veramente in avaria, l'unico vero colpo della Juve si chiama Allegri. Cioè, in panchina torna una certezza, uno che sa fare di necessità virtù e che ha respirato l'aria delle grandi sfide, però il mercato non è sicuramente all'altezza. Se dovesse perdere Ronaldo, capisco il ragionamento dei limiti di Ronaldo, ma non rimpiazzare Ronaldo con un nome all'altezza di Ronaldo è già un segnale di smantellamento. È un po' quello che accade all'Inter. L'Inter non è una squadra che si è indebolita solo per la perdita di quei due elementi, ma per quello che simbolicamente rappresentano la perdita di quei due elementi, cioè la fine della grandezza, la grandeur. No, oggi non c'è una squadra italiana delle blasonate storiche, non è l'Inter, non è il Milan, non è la Juve, che possa vantare lo spirito della grandeur che in qualche modo in altri anni ha fatto la differenza.
Mister Onofri, sei d'accordo? Perché è un'osservazione che comprende un po' quelle squadre lì che erano poi che sono sempre le big, no, in Italia.
Sì, però io volevo tornare al discorso Locatelli. Sì. Siamo pienamente d'accordo sui paralleli, sui paragoni che non esistono con i giocatori, okay, che abbiamo citato. Però proprio per quanto riguarda il discorso che il valore aggiunto sarebbe Allegri, ecco, alla Juventus mancava quel tipo di giocatore. Io sono convintissimo che attraverso il lavoro di un allenatore e i giocatori messi al posto giusto, con le caratteristiche giuste, ti fanno alzare il livello dell'intera squadra. E quindi, e lo dice uno, guarda, che Locatelli, io l'ho visto esordire, commentavo la partita, onestamente non era parso questo gran talento, sinceramente, però poi sono stato praticamente smentito, perché è vero che non è un talento, ma è anche vero che ha una personalità, un modo di stare in campo che io credo sia mancato veramente alla Juventus l'anno scorso. Per cui, tornando ai livelli, la Juventus io la metto sicuramente tra le primissime.
Ma ti chiedo, mister, il ruolo secondo te: 4-2-3-1 o 4-3-3 con Locatelli? Che soluzioni pensi sia più
lui
idonea?
Lui ha dimostrato anche in nazionale, insomma, che può giocare sia a due che chiaramente come magari perno centrale, diciamo, in un centrocampo a tre, ecco, dipenderà adesso le prime amichevoli, da quello che si è visto, insomma, c'è una ricerca del 4-3-3, quindi lui dovrebbe essere sicuramente
il vertice basso
con i Betancur e tutti gli altri, Ramsey e compagnia, a fare il lavoro sporco e a volte pulito, nel senso di a livello offensivo di innescare appunto le tre punte. Questo vedremo, perché appunto è abbastanza ancora presto per poter definire definitivamente i moduli di
Gio, tante squadre. Certo. Luca, c'è un messaggio per te al 331-8200-213, dice: ciao a tutti, saluto naturalmente Luca Telese, dice: però io voglio vedere sta grande Roma quest'anno, voglio vedere Abraham e gli altri grandiosi acquisti, siamo così sicuri? Scrive ascoltato Luca.
Ma io credo che Mourinho abbia fatto una, tra virgolette, quella che si potrebbe definire una scelta di vita. È venuto subito, si è studiato gli acquisti che poteva fare in modo scientifico, non ha preso né a caso, non ha chiesto 50 nomi, è venuto qui sapendo quali erano le risorse, ha scelto tre pedine, ha deciso, secondo me, insieme con la società, il tra virgolette sacrificio tattico di Dzeko, e va per la sua strada. Allora i casi sono due: o è vera la gufotica profezia di Licanio, voi romanisti piangerete a metà anno soffrendo, godrete solo alle conferenze stampa e poi vi sparerete un colpo in fronte, non c'è mezza misura, no? Oppure questa scelta di vita di Mourinho, col suo investimento in un campionato che conosce, con gli acquisti che sa, le pedine che sa, il rapporto con la società che è stato perfetto, no? Non è il rapporto Conte-Inter, o mi dovete comprare questo, mi dovete comprare quello, oppure questa scelta in campo è il vero salto di qualità. Fateci caso, ci sono tante scommesse quest'anno, piccole, grandi, mi interessa vedere Italiano in un club diverso dallo Spezia, mi interessa vedere che cosa accadrà per esempio con Sarri alla Lazio, cioè ci sono delle cose da verificare, però di tutte le strategie di mercato pesate nel senso complessivo, qui è veramente quello che enfaticamente di solito si chiama un progetto. Lui ha fatto un progetto, quindi o ha ragione Di Canio ed è un bluff, oppure è un progetto che ha un peso specifico e ha dei soldi veri, cash, metti sul tavolo. Tutti gli altri hanno pagato, scambiato con la pista di fango del Camerun, me dai questo, me dai quello. Questo è veramente una grossa differenza rispetto al passato.
La differenza, dice Luca Telese. Alessandro, le aggiunge qualcosa? No, ma un'ultima curiosità da chiedere.
Io sono d'accordo, secondo me su Roma non ci sono via di mezzo. Se arriva quinta è un fallimento. Se arriva quarta fa il suo, deve lavorare. Per me la Roma deve lavorare per vincere lo scudetto quest'anno, se no tu non investi 100
milioni. Ma
com'è
possibile però una squadra, Marco, che arriva l'anno prima così
d'accordo,
lontano,
ma lo spiegava bene Luca,
balzo così in avanti.
Perché ha cambiato tutto, ha cambiato dall'allenatore ai calciatori, investendo 80 milioni di euro. Quindi la Roma ha fatto una sorta di all-in.
Rui Patricio, Vigna e l'attaccante.
Abraham e Shomurodov.
Shomurodov, cioè ti fa cambiare la Shomurodov, no, ti fa cambiare la vita così adesso.
Ma Abraham,
cioè, domanda che faccio.
No, ma Abraham sì. Abraham sì. E soprattutto Mourinho e panchina. Se la Roma arriva quinta, per me è un fallimento. Poi io magari mi sbaglio.
Poi, mister. Abraham è una coppia perfetta per me. Perché Shomurodov, l'abbiamo forse detto anche con voi, insomma, è un giocatore. Sì. Che ancora, non essendo proprio più giovanissimo, no? Classe sì. 95 se non sbaglio,
26 anni mi sembra,
sì.
Più o meno, sì, va bene. È un giocatore che però ha ancora margini di miglioramento, perché lui praticamente in carriera ha giocato poco e niente centravanti da solo a Rostov, dove qualche volta aveva fatto l'esterno, la seconda punta, una volta contro il Krasnodar mi ricordo aveva giocato addirittura mezzala. E allora ecco che l'acquisto di Abraham al posto di Dzeko ovviamente compensa anche questa eventuale lacuna, perché io non ce lo vedo Shomurodov solo là davanti, ma formano una coppia veramente interessante, insomma. Ecco, di giocatori giovani ancora ma molto già pronti, insomma.
Allora io vi voglio chiedere una cosa, lasciamo un attimo le grandi dietro, perché prima Luca ha toccato, no, il tema italiano, Fiorentina, quindi altre squadre dietro le big, la squadra che vi convince e quella che non vi convince. A Luca chiedo in particolare un pensiero, citando anche il suo libro Cuori Campioni, Luca Telese, dedicato al Cagliari, questo Cagliari di questa stagione che sta per iniziare, che pensiero ha? Luca, dai, inizio da te, dietro le big chi vi convince di più, meno, e un pensiero a te personalmente, Luca, sul Cagliari.
Allora, il Cagliari tecnicamente c'è un po' di maretta nella piazza perché non ci sono stati ancora grandi colpi, non sono riuscite le grandi cessioni, ma io parto dall'idea che potrebbe essere una sorpresa, perché alla fine dell'anno scorso, ricordate che la salvezza un po' rocambolesca, ha fatto un punto e mezzo, ha tenuto una media nella seconda parte del girone di ritorno veramente strepitosa, quindi non è semplice, è un grande allenatore sottovalutato. Potrebbe, perché era partito così male che l'impresa non si è vista, quindi con una squadra abbastanza, un telaio che è abbastanza collaudato, potrebbe fare una sorpresa. Poi ci sono veramente tre incognite grosse, perché vi dicevo, Sarri arriva, si porta il suo feticcio, il suo talismano Usai, fra l'altro tra le polemiche, prende una squadra che ha sempre avuto un problema di crollo di voltaggio nell'ultima parte del campionato, no? E bisogna capire se con questo innesto e il suo gioco da circo, diciamo da rollerball, riuscirà a fare il salto di qualità. Poi c'è una seconda scommessa interessante. Tra l'altro aveva già stretto Juric un accordo con il Cagliari, ha preso un Verona che era tutto operaio senza acuti, lo ha trasformato in una grande squadra, ha scelto Torino e quindi è interessante capire se, malgrado controcorrente, no? Malgrado tutte le invettive dei tifosi eccetera eccetera, se non sia uno che porta una solidità. A me mi ha molto impressionato, ero proprio alla Sardegna Arena nella partita che il Verona, già salvo, ha vinto con il Cagliari fuori casa mettendolo nei guai, vedere Juric espulso al campo, salire sulla passerella centrale della tribuna e iniziare a urlare dall'alto con 100 polmoni, facendo dei gesti, cioè è veramente un allenatore interessante. E se volete, tolto diciamo l'aspetto guerriero e coriaceo di Juric, italiano è stata la grande rivelazione dell'anno. Chi avrebbe detto che lo Spezia si salvava in grande stile con 4 giornate in anticipo? Italiano che arriva su un telaio rodato, solido come quello della Fiorentina, portando un allure, potrebbe essere una sorpresa. Quindi c'è in mezzo alla classifica una serie di scommesse che potrebbero essere azzeccate, tutte fondate sugli allenatori.
Claudio Onofri, Juric poi tu lo conosci, già esploso, sì, ma già esploso Juric, hai visto, si è arrabbiato tantissimo. Io ho detto prima, non è che è un allenatore a tempo, no?
Volevo intervenire su questo. Io sono,
tu lo conosci,
posso dire, anche molto amico di Ivan e lo reputo veramente un grande allenatore, un potenziale grande allenatore e una persona intelligentissima. Però la rosa del Torino, se rimane così, mi sembra che sia abbastanza carente, quindi metterla tra le sorprese ci sta per quanto riguarda il modo di giocare eventuale, che ancora non si è visto, ma questo non è un problema, perché anche tante altre squadre, se voi vedete tutte le partite, avete visto tutte le partite di Coppa Italia, sembravano quelle della Serie B, cioè le squadre più forti, quindi c'è ancora molto da lavorare per tutti. Invece sono d'accordo sul discorso della Lazio, perché per me Sarri, se riesce a essere quello di Napoli e non quello della Juventus, a dettare veramente un'idea di gioco, un canovaccio che lui ha sempre espresso, ha fatto esprimere, diciamo così, ai suoi giocatori fin da Empoli eccetera, la Lazio potrebbe, tra l'altro volevo chiedere a voi, perché ho letto qualche cosa arrivando a casa anche di Pedro. Che potrebbe essere...
Sì, Pedro è praticamente, infatti non so Luca che ne pensa, che passa alla Lazio, dalla Roma alla Lazio.
Sì, ecco. Lui. No, io sono
Pedro è un ottimo giocatore, però è un incompiuto, ci vorrebbe veramente un miracolo a Sarri per rigenerarlo e dargli la capacità di essere determinante, perché qui quello che manca al campionato italiano, o non manca ma ce n'è sempre meno, non sono le grandi promesse, le grandi conferme, le grandi carriere, mancano quei giocatori, parlo di quelli degli anni 80, i Platini, Zico, i Maradona, che prendevano tutti per mano una squadra ed erano una certezza, no? E questo nel tempo del dopo Covid è ancora più importante di prima. Abbiamo veramente avuto squadre che hanno cambiato faccia a seconda delle malattie, delle squalifiche. Tra l'altro poniamo anche un altro problema: il Covid entrerà come l'anno scorso, è entrato come una squadra nel campionato, non solo per le polemiche, non solo per gli scontri tra Lazio e Torino, per le partite rinviate, ma proprio come protagonista che crea una finalità per una rosa. Quindi anche questo fattore
va considerato. Alessandro, e poi salutiamo.
No, io guarda, sulle sorprese in positivo sono d'accordo su Lazio, sono molto curioso, e devo dire al netto di Vlahovic la Fiorentina. È chiaro che se la Fiorentina vende Vlahovic è un'altra storia. Sulle sorprese in negativo io vado sul Toro, perché è tutto vero quello che abbiamo detto di Juric, ma il Torino in questo momento per me è una squadra a retrocessione.
Addirittura?
Secondo me sì. Sì, secondo me sì. L'ho vista veramente male, ma male. E il grido d'allarme di Juric è un grido d'allarme importante. Guarda, forse il
Così
Toro...
non si va lontano.
È la squadra che si è salvata.
Però ha perso Sirigu,
ha perso giocatori importanti. Forse perderà Belotti. Io lo vedo veramente male il Toro.
Claudio Nofri, tu conosci Juric, se gli vuoi portare il messaggio di Santarelli, dici guarda, un amico della radio, riportagli il suo messaggio che sarà molto contento di sentirlo.
Lo chiamo subito.
No, però sai, sai Claudio,
un nome che sta qui a Genova, da una parte e dall'altra, che è Subriaca, un giocatore secondo me importantissimo. E la stranezza è che la Sampdoria, le cifre che ho sentito, poi dopo bisogna verificare, sono calate enormemente rispetto a quelle che il Bologna voleva spendere e che non sono state accettate dalla Dinamo di Kiev, perché il Bologna voleva prenderla a 10 milioni e la Dinamo ne voleva 15. Adesso si parla di 1,5 milioni di prestito con un riscatto intorno ai 6 milioni. Però al di là di questo, dal punto di vista tecnico, per me questo
di fango.
È un potenziale grande giocatore.
Saremo a vedere, va bene. Luca Telese, grazie per essere stato con noi, a presto, grazie, un abbraccio.
Mille. Siete l'Accademia del Calcio.
grazie Luca, un abbraccio e grazie anche a mister Onofri, grazie mister, un abbraccione.
Grazie a voi,
a presto. Allora, ci sono un po' di messaggi al volo, la coppia della Roma, guarda, questa è una riflessione che secondo me io la prendo perché ci sta. Dice la coppia della Roma sarà anche forte, Shomurodov e Abraham. Però uno faceva la riserva al Genoa e uno al tribuno al Chelsea.
Verissimo, però qua siamo in Italia dove gli scarti del Chelsea vengono pagati 45 milioni di euro e vengono a fare i titolari. E questo fa pensare quanto siamo indietro. Su Shomurodov, secondo me, è un giocatore che fino a questo momento non si è espresso al massimo. Il ragionamento ci sta, però purtroppo noi ormai siamo diventati quel campionato che va a pagare a peso d'oro un giocatore che in effetti come Abraham faceva la tribuna al Chelsea, la panchina, la tribuna,
no? Poi ci chiedono se riuscirà la Roma a prendere un centrocampista, poi ne parleremo con Nicolò Schira, perché era uno dei primi obiettivi che aveva indicato Mourinho. Sì. Dice poi, secondo voi il Torino di Juric farà bene? In Coppa non è stato convincente, sembrava la stessa squadra mediocre dello scorso anno.
Guarda, io prima ho lanciato la provocazione,
l'hai toccata piano.
Sì, però il Toro, al netto di due o tre squadre che oggi vedo in difficoltà, una per esempio non la conosco e sono curioso di vederla in campo, è il Venezia, perché il Venezia che impatto avrà sulla Serie A? L'altra è lo Spezia si è profondamente indebolito anche sulla panchina rispetto alla stagione passata. Poi c'è l'Empoli, che però mi parebbe già, no, una sua identità. Trovami una squadra oggi in difficoltà come il Torino, io faccio fatica. E mi dispiace, perché il Toro deve essere una squadra che quantomeno lotta per l'Europa, magari per l'Europa League. Ma qui sono già due anni, Marco, che il Toro si salva per il rotto della cuffia. Può andare sempre bene.
Io una cosa che dico invece su Belotti, mi sento di dire questa cosa, ne parlavamo oggi insieme in redazione. Sì. A Belotti è stato offerto un contratto importantissimo, che arriva a 4 milioni di ingaggio, tra tutto. Stiamo parlando di 4 milioni. Torino offre a Belotti, non più giovanissimo, un contratto importante.
Vero.
Ora, se Belotti ha una squadra pronta a prenderlo di livello, e per di livello intendo una squadra che lotta almeno per la zona Champions, per dire in Italia, oppure un club importante all'estero, vada pure. Ma attualmente Belotti, tolto il Torino, nelle big
fa la panchina.
Dove
non c'è
va?
Dubbio.
Dove
ma
va?
Se lui volesse...
4 milioni chi glieli dà?
No, nessuno, Marco. Ma se, delle big nessuno. Ma se lui volesse vivere una stagione un pochino più tranquilla, Cioè, il problema del Toro è che si è appoggiato tanto su Belotti in questi anni. Belotti gli ha tolto tante volte
no, per carità, non sto mettendo, anche se penso che sia un buon attaccante, sì, ma non attaccante, no. Insomma, adesso ti fa ti cambia la vita, ecco.
Faceva la riserva,
buon attaccante, uno che fa grande sacrificio, che si impegna e tutto, però voglio dire, ripeto, l'offerta che in questo momento
è
ha,
offerta,
il rapporto all'età che ha, cioè se, io la dico tutta, ma se deve andare dal Torino alla Fiorentina per sostituire Vlahovic, che comunque la Fiorentina ci guarda, ma non è che cambia lo scenario della carriera di Belotti.
Belotti, rigiro il ragionamento che è molto interessante, rispetto. Marco. E se Belotti avesse capito che al Toro anche quest'anno non c'è progetto? Cioè,
darsi,
o comunque
no,
si lotta per la salvezza e si vive giornata per giornata?
No, no, può darsi. Io non sto dentro, non posso, però mi sembra un'offerta molto importante.
No, l'offerta
quella che
è
gli
importantissima, fa Torino, ma secondo me lui non ci vede chiaro.
Dai, arrivano altri due amici dopo, Alessandro.
Sì.
A me incuriosisce il ruolo di Locatelli. Io rimango convinto
che il suo
che
ruolo
il 4-2-3-1 sia l'ideale.
Deve andare a bussare
oggi,
Ronaldo, però.
Oggi Calderisi l'ha detta proprio.
Sì, ma sono d'accordo anch'io.
Il problema, però, rimane convincere il signor Ronaldo a fare la punta.
Perché sennò la Juve perde due giocatori. E uno in fase difensiva non tocco per
l'ha
me.
Disegnata così Calderisi, te lo dico così ne puoi parlare anche a Radio Bianconeri nel corso della giornata. Lui ha disegnato quei due centrocampisti, Locatelli-Bentancur potrebbe essere la coppia ideale, a destra ha messo Chiesa, in mezzo Dybala, a sinistra Bernardeschi. Addirittura sì, davanti Ronaldo barra Morata.
Beh, è perfetta perché la Juventus sarebbe Bernardeschi barra Kulusevski sulla sinistra,
poi utilizzare. Ha puntato su Bernardeschi.
Però senti, fai una cosa, chiama Ronaldo, gli dice sono Marco Piccari,
no,
no,
Calderisi deve chiamare Ronaldo, guarda.
Ma io sono d'accordo, prova a telefonarli, che poi lui nel Portogallo lo fa il centravanti.
Sì,
lo fa.
Va bene, dai, ci fermiamo, break, torniamo con altri due amici.